Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Sono momenti delicati, la buona scuola di Matteo Renzi, una palla colossale, l'abbiamo spiegato settimana scorsa con Marina Boscaino, gli insegnanti si stanno mobilitando, c'è una controproposta della quale parlerà adesso Marina che è tornata con noi, ci sono gli stati generali della scuola. A Latina, tra gli organizzatori, la professoressa Barbara Zarà, che sarà nostra ospite stasera. Poi avremo un attore che ci parlerà dei suoi ricordi scolastici e delle scuole di teatro. Tre ospiti questa sera, quindi cerchiamo di non sporare come al solito. Passo subito la parola a Marina Boscaino, che è già qui con noi. Esaminiamo adesso la controproposta, io però dico una cosa, c'è sempre, non con te, c'è sempre la mia vena polemica, ma io rivendico comunque la mia storia e anche quella attuale, io sono in continuità, non ho mai cambiato, allargando dalla scuola lo statuto dei lavoratori fu fatto da un ministro socialista, Giacomo Brodolini, e il PC di allora diceva che era una stupidata borghese, poi oggi l'hanno abolito e il Movimento 5 Stelle ha cercato di difenderlo. La scuola pubblica fu Enrico Boselli l'unico a parlare di scuola pubblica nella campagna elettorale del 2008, il PD se ne fregava, oggi è solo il Movimento 5 Stelle a difendere la scuola pubblica e forse una frangia di SEL come dicevi tu. Allora Enrico Boselli non stava né da una parte né con un polo né con l'altro, oggi è Grillo che non sta né con un polo né con l'altro, non sono io a aver cambiato, è stato qualcun altro.
Sì, indubbiamente è stato qualcun altro e questi altri di cui stai parlando, insomma, sono quelli che hanno fatto, ricordiamocelo sempre, un anno e mezzo fa esattamente, un poco più, la campagna elettorale dicendo che avrebbero provveduto all'abolizione della controriforma, così si chiamava, Gelmini, che ti ricordo ha tagliato 150.000 posti di lavoro, ma soprattutto ha dissipato la possibilità, il diritto, i vari diritti nella scuola, diritto al lavoro, diritto all'apprendimento, diritto allo studio, ha creato dei mostri epistemologici come la geostoria per tagliare ore agli insegnanti e quindi tagliare posti di lavoro e quindi ledere il diritto all'apprendimento. Erano gli stessi che appunto hanno sempre in qualche modo, pur essendone stato, per ritornare a Boselli, gli artefici, in qualche modo sempre nicchiato sulla questione della legge di parità scolastica, quelli che comunque rivendicavano l'importanza assoluta e la primazia della scuola statale, che sono gli stessi che nella legge di stabilità sono riusciti a rideterminare il solito obolo per le scuole paritarie a fronte del fatto che continuano a tagliare ancora sulla scuola statale e che, come ti dicevo, la buona scuola non c'è una parola rispetto all'abrogazione della legge Gelmini, abrogazione che invece è stata prevista nel dispositivo di legge esplicitamente, che dato che era scritto nel 2006 e non eravamo così preveggenti, non l'avevamo scritto. Invece i parlamentari che l'hanno adottato abbiamo chiesto di inserire l'abrogazione della legge Gelmini, cioè della legge 133 del 2008.
Non voglio difendere Enrico Boselli, che però ha fatto una cosa che mai nessun politico fa, si è ritirato, la colpa è del signor Nencini, che avevo definito un servo sciocco dei post-comunisti. Questo tiene in piedi un partito per le poltrone sue e di altre due o tre persone, un partito glorioso, storico, ma che non ha più ragione di esistere, esiste solo per le sue poltrone.
Questo è purtroppo è quello che succede nel nostro paese.
E poi lo dico ai miei amici grillini, ecco, non c'era una cosa, io durante nel dopo elezioni politiche, ma io scherzavo, sono anch'io un comico quando mi metto a farlo, ma il governo col PD piuttosto col PDL, scrissi, ma era una battuta. Poi è uscito Grillo a dire a Roma che preferisce Berlusconi, ma è vero anch'io, che almeno dice chiaramente che vuole salvare le sue aziende piuttosto che il PD che ci prende per il...
Guarda, io da questo punto di vista, a me Grillo non convince affatto, però devo dire che da questo punto di vista mi devo sentire assolutamente in accordo con lui.
No, confrontiamoci, perché io ho un ottimo rapporto con gli eletti, con Grillo, un po' meno, ma una cosa a Milano, con la base a Milano. Io continuo a dirlo, a Milano sarà una debacle, il Movimento 5 Stelle andrà al 4-5%, non di più, stravince la Lega o Pisapia, perché Milano è una città pragmatica, non vedo i militanti, gli attivisti, non mi convincono molto. Ci saranno le elezioni a Milano, se il panorama è quello attuale, o trovano un candidato di media età, forte, posato, che sappia dialogare con la città, altrimenti una città che io conosco benissimo, vivo da sempre a Milano, non riesce a passare, a parte che secondo me non passa nessun candidato 5 Stelle a Milano come sindaco, ma se si trovano i candidati giusti si può arrivare a un buon risultato, ma se i candidati sono quelli che girano adesso, aiuto, mi tremano le vene ai polsi, io stesso avrei dei dubbi sul votare certe persone.
Lo so, però diciamo, guarda, io ovviamente non conosco la lealtà di Milano perché sono a Roma, ho avuto comunque rapporti con vari parlamentari e senatori anche per questa questione della legge di iniziativa popolare.
Che lavorano benissimo, a parer mio, quelli del gruppo scuola, non sono loro, sono molti attivisti che spaventano i milanesi e gli italiani, non sono Grillo gli eletti, secondo me, sono gli attivisti.
Probabilmente, guarda, però ti ripeto, non è come sai, non è una realtà che mi appartiene, nel senso che ho degli amici, ma non sono mai entrata. Ho fatto un salto al Circo Massimo per, insomma, per rendermi conto, per vedere, per curiosare e per incontrare degli amici, però non sono abbastanza in grado da darti dei giudizi. Ti dico comunque che le persone che io conosco, che sono elette al Senato o in Parlamento, hanno comunque una dote che assolutamente me li fa preferire a tanti altri.
Ah, te lo confermo,
cioè,
anch'io questo.
Quella di mettersi in gioco e di avere l'umiltà di imparare delle cose.
Sì, me lo confermo anch'io.
Di riceverle e cercare di elaborare insieme. E questa è una cosa assolutamente inestimabile.
Io li vorrei a Milano questi, te lo confermo anch'io.
Nella quale, insomma, sarebbe bello, insomma, poter, come dire, che questa possibilità fosse stata sfruttata diversamente. Io credo che, appunto, sono abbastanza d'accordo con te, ma è una percezione dall'esterno che un po' la possibilità, la potenzialità è stata un po' dilapidata, secondo me, ecco. Anche la percezione che sento per Roma è un po' analoga alla tua, anche se noi non abbiamo elezioni imminenti.
Sì, a Roma cosa dicono? Perché a Milano dicono che... Ma si riferiscono agli attivisti, io cerco di fare controinformazione e presentare gli eletti che sono bravissimi, soprattutto quelli del gruppo scuola, però a Milano l'attivista Grillino è visto come lazzarone, non ha mai lavorato in vita sua, un ignorante che urla, copia gli slogan di Grillo e urla nelle piazze. In effetti, io conoscendo molti attivisti di Milano, devo ammettere, purtroppo lo devo ammettere, che il milanese medio ha ragione.
Confermo anch'io, la percezione è quella, e ti ripeto, purtroppo è un'occasione perduta, perché poi forse io credo che poi alla fine la serietà premi sempre. Io nella mia attività, per esempio, mi sono tante volte dovuta rimettere in gioco, perché per parlare di certe cose e non incorrere mai in alcun tipo di denuncia, lo sai che quando si scrive, quando fai il lavoro che facciamo noi, molto spesso veniamo richiamati o veniamo addirittura denunciati. A me non è mai successo, perché ho sempre studiato con molta passione e con molta serietà, esattamente come ho studiato la letteratura italiana o la letteratura latina, altrettanto mi sono applicata a studiare le leggi e cercare di capire, poi ovviamente da quello creare un'esperienza e anche una considerazione politica, però sempre partendo dai fatti oggettivi. E quindi credo che lo sloganismo ad oltranza, l'urlo, il becerismo ormai, e credo e spero, perché questo vorrebbe dire che anche Renzi dovrebbe essere ringhiottito, visto che anche lui indulge spesso sia in sloganismo di altro tipo, in becerismo, insomma, credo che alla lunga non dovrebbe premiare, insomma, se il mondo andasse nella direzione giusta, insomma, i nodi dovrebbero venire al pettine.
Speriamo di poter esprimere persone competenti come li abbiamo in quelli che lavorano nel gruppo scuola.
Assolutamente.
Facciamo gli ottimisti. Poi io non partecipo neanch'io, a parte tutti i miei impegni giornalistici, a scuola, in famiglia, alle riunioni. Una volta ho partecipato e sentivo gli attivisti che discutevano in una zona di Milano del cane del vicino di casa, che è del PD, che è andato a pisciare nell'aiola. Ecco,
sì.
Ho paura di queste persone che poi si candidano.
Sì, certo, effettivamente. veramente, ma sai, pure le, come dire, le, anche il sistema, voglio dire, siamo stati abbastanza fortunati perché poi in quella, in quel sistema di candidature, così come l'ha portato avanti il Movimento 5 Stelle, per fortuna, con pochissimi, in alcuni casi anche con pochissime voti, sono andate, mi sembra, in linea di massima delle persone degne e meritevoli.
Sì, sì, però ma adesso dico appunto, bisogna stare attenti sulle amministrative o su altre elezioni.
Il rischio corso è stato grande, insomma, no? Ecco.
Quando i grillini fanno no, c'è un clandestino. Mentre i grillini fanno no, c'è un rimborsino. Se c'è una cosa che ora so e che mai più lo voterò, è un tizio nero a servimento, a pagamento. Tutti i grillini fanno no, dammi una mano, se non resti da solo, governar soli non si può. Lo sai ragazzo, nessuno può realizzare un cazzo. Tolto Di Maio che è un robot, bot, bot, alcuni litigano un po', ma col ditino ad alta voce arriva Beppe e fanno la brace. C'è un'espulsione nuova, è una sorpresa, proprio quando pensi i grillini fanno no, guarda sul tetto. Quando i grillini fanno no, che parapia, che parapia, ma che scemo vedi però, però. E leggo solo no, che ormai so dire solo no, e vado al cazzo come gli via, perché i grillini non hanno idee, né sulla pancia, né sulla lingua. I grillini sono molto discreti, ma hanno tanti segreti, sono criceti. Nei grillini vola la fantasia e anche qualche bugia.
Immaginario bada.
Non c'è un rimborso chiaro e trasparente, anche strada piange, ma i grillini fanno no, ti sei fatto la bua, è colpa tua.
Quando i grillini fanno no, che parapia, che parapia, ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché ormai leggo solo il blog, perché una volta a settimana la giornalista o è una troll o è una puttana. Finché i grillini fanno, finché i grillini fanno, finché i grillini fanno, tutto resta uguale se Casaleggio dice no. Tu cambi canale, io mi vergogno un po', ma se i grillini fanno no, io chiedo asilo, io chiedo asilo, come Bersani mi levo al volo dai coglioni. E nessuno è perfetto, ma ecco il valore che questi tizi hanno capito delle poltrone. E tu solo pancia e tanta lingua.
Torniamo alla vostra proposta.
Allora, la nostra proposta, Massimo, ti vorrei ancora davvero tanto ringraziarti per darmi l'opportunità di parlarne. Allora, nel 2006, sotto Moratti, che cosa succede? Succede che un gruppo di persone, docenti soprattutto, ma come ti dicevo, tutte le componenti della scuola, cerca di ostacolare il progetto Moratti e scrive questa legge, che viene poi a raccogliere più di 100.000 firme certificate e viene proposta come legge di iniziativa popolare in Parlamento. Decade dopo due legislature, come ti dicevo, e noi siamo stati, diciamo, all'inizio di quest'anno in grado di riconcretizzare di riaccorpare una certa attenzione su questo dispositivo, tant'è che grazie all'impegno di quei parlamentari che ti dicevo, siamo riusciti a fare in modo che la adottassero in quanto disegno di legge che quindi attraverserà l'iter parlamentare. Quali sono gli elementi costitutivi di questa legge? Ti dicevo, difficilmente comparabile con il piano Renzi, perché? Perché noi abbiamo un progetto di scuola che esula da quei punti specifici. Qual è, per quanto riguarda le famose assunzioni, noi prevediamo, la legge di iniziativa popolare prevede l'assunzione di tutti i docenti necessari per coprire i posti vacanti e la creazione di organico aggiuntivo per la lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico, per il sostegno dell'integrazione degli alunni che abbiano disabilità e alfabetizzazione degli alunni migranti. Apro una parentesi.
È il mio settore, sì, si parlano tu, se no io mi dilungo.
Nella proposta di Renzi i migranti non sono mai citati, cioè quando si parla di sostegno e di disagio, ebbene noi dobbiamo fare i conti. Allora, per l'alfabetizzazione degli alunni migranti, la legge di iniziativa popolare, oltre che a tutti gli altri elementi che ti dicevo, dispersione e abbandono scolastico, sostegno all'integrazione per la disabilità, destina un organico aggiuntivo. Come destina un organico aggiuntivo? Stanziando dei fondi, cioè nella legge di iniziativa popolare si propone di tornare ad investire sull'istruzione pubblica il 6% del PIL, cioè pareggiare l'investimento che fanno tutti gli altri famosi paesi di quella famosa Europa che ci chiede sempre qualcosa, ma sempre qualcosa di negativo, e non ci chiede mai di raggiungerli in quelli che sono gli investimenti, l'investimento sia culturale che economico che c'è sulla scuola. Tieni presente che dal 2008 fino ad oggi, cioè negli anni di questa crisi economica mostruosa, gli unici paesi europei che non hanno investito sulla scuola statale sono stati l'Italia e la Lituania. Questo è soltanto emerso da una ricerca di Roars. Tutti gli altri, anche quelli in crisi economica forte come la Francia per esempio in questo periodo, ha tagliato su tantissimi capitoli di spesa ma continua ad investire sull'istruzione. Noi siamo stati in controtendenza assoluta ricco insieme alla Lituania. E quindi, altro elemento della legge di iniziativa popolare, secondo l'articolo 33 della Costituzione le risorse pubbliche per le scuole vanno solo per le scuole statali e per il funzionamento delle scuole private deve essere senza oneri per lo Stato, come ripeto, ribadisce. Quindi critichiamo fortissimamente anche nella legge di stabilità quei quasi 500 milioni di euro che sono stati stanziati ancora oggi per l'obolo alle scuole paritarie. Voi tra l'altro a Milano avete il problema dei buoni scuola, di cui mi sono occupata ampiamente. Altro elemento secondo me molto importante: nel piano scuola di Renzi non si parla di obbligo scolastico. Noi prevediamo l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 18 anni e la pratica scolastica in classi con un numero massimo di 22 anni. Individuiamo delle strategie di insegnamento che non sono sfida laboratoriali, sono lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi, insomma tutto questo è normato. Inoltre, unicità della funzione docente, senza alcuna gerarchia di ruolo, perché la carriera nella legge è ribadita come materia contrattuale che non può essere stravolta da altri provvedimenti. Esiste, e pensa quanto fummo lungimiranti nel 2006, un articolo relativo all'autovalutazione di istituto. Nel 2006 eravamo dei pionieri, un'autovalutazione unicamente determinata come processo di miglioramento per rispondere ai bisogni degli studenti, cioè slegato dalle competizioni tra scuole, e purtroppo invece, come dire, la storia ci ha super sorpassato, perché come sai adesso il problema della valutazione e dell'autovalutazione è il problema della scuola. Ancora è prevista nella legge la valorizzazione degli organi collegiali che sono esistenti già, il collegio docenti preceduto da un docente eletto dal collegio stesso e l'istituzione di nuovi organi. Questo per quali organi? Il consiglio dei genitori, il collegio del personale ATA e nelle scuole medie il consiglio degli studenti e delle studentesse. Questo per aumentare il processo di partecipazione democratica alla democrazia scolastica. Vorrei dire una cosa: potresti dirmi gli organi collegiali così come sono hanno fallito. Siamo noi, questo è lo stesso discorso che facevamo rispetto alla partecipazione degli insegnanti a quello che ci sta, alla sensibilizzazione a quello che ci sta succedendo. La nostra inerzia ha fatto sfallire quello che fu previsto nel 73-74 dai decreti delegati, che in realtà configuravano un modello di società democratica, quali tutte le scuole dovrebbero essere, tutti gli istituti scolastici, che poi è stata nei fatti sconfessata da tutto quel percorso che dall'autonomia scolastica del 97 ha portato nel 2001 alla determinazione della dirigenza scolastica, cioè quel preside che era il primus inter pares diventa dirigente scolastico, la scuola si aziendalizza grazie alla nostra inerzia, gli organi collegiali perdono di valore e così via, fino ad arrivare alle derive che vengono appunto nominate e raccontate nella buona scuola di Renzi. Allora, secondo me la buona scuola c'è già e sta scritta dentro la Costituzione italiana. Noi abbiamo tentato di raccogliere il significato e l'eredità di quella norma meravigliosa, bellissima anche a leggersi. L'abbiamo declinata tra l'altro attraverso delle parole, perché le parole significano e contano. Andatevi a leggere il piano scuola di Renzi, oltre alla sciatteria dello stile, è infarcito letteralmente, oltre a quelle occorrenze, valutazione, investimento, eccetera, eccetera, impresa, azienda, è infarcito di termini inglesi permutati dal linguaggio dell'economia. Questo con la scuola non c'entra niente, è sicuramente di moda, è sicuramente moderno, è sicuramente smart, ma non ha nulla a che fare con la scuola. I costituenti si sono espressi in una maniera piuttosto chiara. Io credo che questo paese, per pensare al proprio futuro, per pensare al futuro dei nostri figli, ma per pensare proprio ad un'emancipazione attraverso la cultura, abbia bisogno di alfabetizzazione, di cultura disinteressata, di apprendimento garantito per tutti e soprattutto di investimenti in quelle zone del paese che rischiano di rimanere fuori non solo dai processi produttivi, come tutti ben noto, ma anche dai processi di alfabetizzazione, perché siamo in un'emergenza e se finalizziamo la scuola e la cultura solamente all'acquisizione di un lavoro, sminuiamo sia la cultura che il lavoro. E del resto io personalmente andrò in piazza a sventolare i nostri volantini sulla LIP e proprio a parlare della dismissione dei diritti e dell'emergenza democratica che anche attraverso il Job Act, l'articolo 18 e il tentativo di abolizione o di manomissione dell'articolo 18 stanno portando avanti. Credo che questo riguardi davvero tutti.
Speriamo in bene, Marina, ti ringrazio e sentiamoci magari per cose più allegre oppure per continuare a fare queste denunce.
E queste, guarda Massimo, sono allegrissime, basterebbe, come dire, che ci fossero altre persone come te che ci aiutassero a parlarne, perché poi, diciamo, questa enfasi che sentite nella mia voce è perché io ci spendo davvero tanto tempo, sono davvero molto impegnata in questa cosa perché penso che sia una battaglia di civiltà e di democrazia soprattutto. Quindi ti voglio davvero ancora tanto ringraziare e spero appunto che ci saranno altre occasioni.
Sì, io do sempre voce a tutti e spero di essere utile, anche se poi io prendo ormai le cose con ironia e autoironia, l'hanno detto persone che mi conoscono, io da anni combatto delle giuste battaglie, però le perdo tutte, ne ho pareggiata qualcuna.
Io vorrei fare una preghiera a tutti quelli che mi hanno sentito di consultare il sito Adotta la LIP e la pagina Facebook, lì troverete anche per i vostri collegi docenti e per la vostra voglia di informazione personale e di diffusione dell'informazione tutto il materiale che noi abbiamo predisposto sia sulla LIP sia su un confronto diretto e perfettamente intellegibile tra il piano scuola di Renzi e la legge di iniziativa popolare. Grazie ancora a tutti e buona serata.
Ciao, grazie e buona serata.
Ciao.
Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco portato questa sera a giocare, amico mio, al Totocalcio. Quattro triple, la schedina, il sistema, sono milioni, tutti a sorpresa. Ma se vinci cosa fai? Qualche cosa mi darai? Sogni rosa tu farai? Io non sognerò un bel niente stasera, perché non giocherò. Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai. Manifesti sopra il muro di casa, si apre un concorso per il comune, requisiti scuola media inferiore e poi avere l'età maggiore. Presentare la domanda entro il mese di dicembre, 10 posti solamente e 1 milione di domande al comune, ma io non la farò. Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai. Finalmente questa sera ho incontrato una ragazza che mi ha incantato, ha promesso di venire a ballare e sui viali a passeggiare, e se c'è la luna piena, se la notte è più serena, qualche cosa può accadere. Ma perché fantasticare se dopo questo non accadrà? Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai, tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai. Tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco, io non vinco mai, tanto non vinco mai.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, questa sera ospite la professoressa Barbara Azzarà. Buonasera, ciao.
Ciao Massimo, ciao ascoltatori.
Barbara Azzarà, partiamo da Barbara studentessa, un ricordo aneddoto che scuola hai fatto, ricordi legati ai tempi della scuola?
Ricordo con piacere le elementari, è stato un periodo veramente bello, avevo una maestra non particolarmente giovane ma che sembrava un po' una seconda mamma per noi, è un ricordo veramente molto, molto piacevole, mi ha fatto amare tutte le discipline, in particolare quella che per me adesso è diventata un motivo di un mio insegnamento, la matematica, è stato per me importantissimo. La ricordo veramente con grande piacere. Successivamente devo dire che invece questo ricordo è andato spegnendosi sia nelle medie che nelle superiori, e forse per questo insegno proprio là, cioè nelle superiori, per tentare di fare quello che invece io non ho ricevuto, ecco, un rapporto buono con i miei studenti, spero di averlo.
Che scuola elementare era e dove?
Scuola Giuseppe Allievo a Torino, in Borgata Vittoria, una scuola di periferia, eravamo bambini molto scalmanati, però lei riusciva veramente a tenerci, eravamo 28 in classe e sì, aveva dei metodi che adesso non si potrebbero forse più attuare, però riusciva ad avere sempre silenzio e tutti la rispettavamo molto.
E l'università a Torino?
Sì, l'università a Torino è stato un periodo abbastanza difficile perché insomma non era l'ambiente che mi piaceva, infatti io frequentavo poi al di fuori degli studi altre università come l'Istituto del Politecnico, perché matematica era un'università molto chiusa. Siamo partiti in 200 e già dal secondo terzo anno eravamo 20-30, abbiamo fatto gli esami in cui eravamo solo in 5 e quindi insomma un ambiente molto ristretto, e a me piaceva le feste, mi piaceva uscire, quindi mi sono ritrovata con altri
Con 19 anni di trasmissioni dell'Angolo della Scuola, gli ultimi tre col web, questo web, ormai c'è una rilevanza nazionale. Conosco le problematiche delle scuole medie inferiori, medie superiori, elementari di Torino e provincia. Conosco meno la realtà torinese universitaria, ma mi dicono che in università di Torino era o è rettore Francesco Profumo.
Francesco Profumo era rettore al Politecnico, non all'università dove ero io, cioè l'università di scienze è un'università distaccata, quindi lui era rettore al Politecnico.
Il compagno Profumo lo chiamano, area PD, dicono, quello che ha fatto un referendum tra i radioascoltatori, ha battuto la Gelmini, è il peggior ministro che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni.
Ma come rettore dell'università devo dire che invece, cioè, esterramente, perché io non ero, avevo delle amicizie ma non ero all'interno del Politecnico, devo dire che aveva lavorato abbastanza bene, nel senso che il Politecnico è riuscito ad avere anche parecchie sovvenzioni grazie a Profumo. Quindi da quel punto di vista lì non lo so, cioè io non lo conosco così bene.
Neanch'io, ma manovre politiche suppongo.
Sicuramente, questo sicuramente, altrimenti non avrebbe forse fatto grande il Politecnico nel periodo nel quale c'era lui, ecco.
E secondo te, lo domando perché anche tu te ne intendi di scuola, gli ultimi ministri degli ultimi 20 anni, tra l'altro ha chiesto di intervenire l'ex ministro Carrozza, felicissimo di ospitarla, non ho capito, io sai che faccio il comico, era una battuta ma lo dicevo sul serio, forse meno peggio degli ultimi 20 anni è stato proprio il ministro Carrozza, perché non ha avuto forse il tempo di fare danni e perché due cose buone le aveva fatte. Secondo te, ministro dell'istruzione, è meglio un politico, un tecnico, perché i baroni universitari, non è il caso di Carrozza, ma sentendo i radioascoltatori Profumo e non mi ricordo chi, hanno fatto forse più danni dei politici.
Allora, prima di tutto, chi sta all'università non ha assolutamente nessuna cognizione di quello che succede in tutti gli altri gradi di scuola, quindi è ovvio, c'è uno scollamento notevole, anche gli studenti stessi se ne accorgono, e secondo me sì, è necessario assolutamente un tecnico, non un politico, uno che finalmente conosca la scuola da dentro. Anche se, per quello che posso notare io, in realtà possiamo dire che da più di 20 anni c'è un'idea di fondo, che è quella del taglio, perché comunque nella scuola tutti i ministri che si sono susseguiti hanno mantenuto una stessa linea di pensiero. Quindi in realtà sembrerebbe che, cioè, non è tanto il ministro, ma chi sta dietro che tira le fila di questo discorso. Sempre solo una questione di tagli.
Non mi si scambi per uno dei PD, qualche esponente del movimento già lo diceva quando io avevo capito che non si vinceva per niente in Europa, ma forse l'ex ministro Carrozza, forse perché non ha avuto il tempo, è stata l'unica che non ha tagliato, credo.
Sì, effettivamente non ha avuto il tempo, secondo me, solo questa è la motivazione, perché comunque c'è un disegno chiaro dietro, una volontà politica di cercare di diminuire al minimo le risorse in ambito della scuola. Ogni anno vediamo noi insegnanti che la situazione è così drammatica, e mentre comunque si continua a spendere in altri settori, quindi secondo me c'è proprio una volontà, ecco.
È arrivato il momento del brano musicale, che brano hai scelto? Parlavamo prima di notte prima degli esami, poi riprendiamo a chiacchierare, poi abbiamo scelto un altro brano perché l'avevamo già sentita nel corso della puntata dedicata agli esami di maturità, l'ultima dell'anno scorso, diceva la matematica non sarà mai il mio mestiere, poi è diventato il tuo.
Sì, infatti, beh, Antonello Venditti, che insomma stimo molto, e pensava a Giulio Cesare.
Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa smania che mi porta via, sta crescendo. Oh, come me. (Susurra)
eravamo 34 quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me, e mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa rabbia che mi porta via, sta crescendo, oh, come me. La giovane Italia cantava, ia ia, la, la. Davanti alla scuola pensavo, viva la libertà. Tu dove sei? Coraggio di quei giorni miei, coscienza, voglia, di una canzone ancora mia, oh, yeah. Ancora mia, oh, yeah. Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare. Eravamo 34, adesso non ci siamo più, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Sta crescendo come il vento questa vita tua, sta crescendo questa rabbia che ti porta via, sta crescendo, oh, come me. L'estate è nell'aria, brindiamo alla maturità. L'Europa è lontana, partiamo, viva la libertà. Tu come stai? Ragazzo dell'86, coraggio di quei giorni miei, coscienza, voglia e malattia di una canzone ancora mia. Ancora mia, yeah. Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con la professoressa Barbara Azzarà. Giulio Cesare, che era il mitico liceo di Roma dove ha studiato Venditti, che avremo ospite all'angolo della scuola. Professoressa Azzarà, ecco, torniamo sul discorso. So che la professoressa sta organizzando degli stati generali della scuola.
Sì, in realtà noi abbiamo già organizzato i primi stati generali qui a Torino della scuola il 15 e il 16 febbraio 2014. È stata un'esperienza davvero importante. Siamo riusciti a fare con le nostre poche forze, perché eravamo solo 10 del nostro gruppo e l'aiuto comunque dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Commissione Cultura, in particolare di Silvia Chinienti, siamo riusciti a organizzare 2 giorni con tavoli di lavoro, nei quali abbiamo parlato con insegnanti venuti da tutta Italia, ma anche con genitori e studenti, della situazione attuale della scuola, ma in particolare della scuola che vorremmo. Cioè, ma non a livello di un sogno impossibile, proprio una scuola che finalmente sia un punto di riferimento per la società e che possa trascinare l'Italia verso un futuro migliore, ecco.
Il Movimento 5 Stelle, io sono libero, posso permettermi il lusso di dirlo, suggerirei al Movimento, a Grillo, a chiunque, di fare un governo ombra. Metterei un ministro, il professor Nicola Morra.
Nicola Morra è venuto da noi, non negli stati generali perché ha avuto un impegno e non ha potuto anche essere stato invitato, ma l'ho conosciuto nell'ambito del Movifest a Torino e adesso abbiamo dei contatti appunto per i nuovi stati generali. È una persona che davvero stimo molto e che ha delle competenze anche a livello, diciamo, non solo della scuola, notevoli all'interno del Movimento.
È stato il primo ospite del nuovo ciclo di trasmissioni dell'anno scorso. Nicola Morra intanto viene dalle scuole superiori e quindi sarebbe un ottimo ministro, non è un barone universitario. E poi, come dicevi tu, ha una cultura politica pazzesca, cita tutti i grossi personaggi politici che una volta noi avevamo in Italia, e negli ultimi 20 anni ci sono stati solo danni, ma c'erano questi grandi personaggi.
Sì, diciamo che alcuni personaggi comunque esistono ancora e dicono delle cose ma che la stampa non fa emergere, e quindi forse lui riporta anche delle ideologie che ci sono nella società ma che la stampa assolutamente non fa emergere, ecco.
Con Marina Boscaino, che conoscerai, abbiamo anche parlato di Ferruccio Parri del Partito d'Azione, di Sandro Pertini. Ma dove sono oggi questi politici?
No, non ci sono. Marina Boscaino è intervenuta tra l'altro anche lei agli Stati Generali da noi a Torino, abbiamo parlato in particolare di valutazione con lei e diciamo che appunto a mio parere non è più il momento in cui ci sia una persona come Pertini alla guida del paese. Ci sono persone che hanno degli interessi personali con delle lobby, ecco, e non hanno più il concetto di patria, però noi cittadini l'abbiamo e quindi forse proprio ripartire dal basso che può cambiare le cose, le forze del paese.
Ricordo non solo Calamandrei sulla scuola, ma lo Statuto dei Lavoratori, tutta una tradizione libertaria, azionista, socialista, che dai comunisti veniva vista come una cosa borghese, conservatrice. Poi è paradossale che adesso il Movimento 5 Stelle, neanche tanto paradossale secondo me, realistico, che difende le conquiste democratiche di queste terze forze che poi sono state sconfitte purtroppo dall'elettorato.
Io più che la sconfitta dell'elettorato la vedo come una sconfitta di una visione di società diversa. Cioè, c'è una visione di società che deriva da 20 anni di determinati tipi di informazioni, di bombardamenti, di mantra. Cioè, se le persone non sono portate a cercare delle informazioni in vie diverse da quelle tradizionali, diciamo che non sarà possibile liberarsi da questa tipologia di società. Cioè, noi vediamo una società diversa, non la vediamo più come quella che si vedeva negli anni 80, 90 e quindi abbiamo una visione diversa. Sì, ci sono delle parti che possiamo dire riprendiamo dalla sinistra, ma in realtà è proprio una società che sta mutando, noi la vediamo diversa.
Altro brano musicale, sempre legato ai tempi della scuola, ho trovato una cosa strana, una cantante, vediamo chi la ricorda, quasi nessuno, Ci si innamora solo ai tempi della scuola.
Immagini del mio cuore che corrono come un treno quando le ruote passano sopra l'ombra che taglia un fiore. Mi sfuggono le speranze e resto con il mio io, gentile solitudine d'amore. Lontano dal mio banco, lo sguardo del primo amore che dal mio cuore non vuole uscire. In mezzo alle delusioni, adesso ho capito che
ci si innamora solo al tempo della scuola.
Il mio amore era lì, lontano da me.
Ci si innamora solo al tempo della scuola.
E una volta mi disse che moriva per me.
Ci si innamora solo al tempo della scuola.
Averlo incontrato ancora, aveva negli occhi suoi lo sguardo dolce che aveva allora. Che rabbia, dicevo io, pensavo che quel sorriso un giorno era stato solo mio. Lui nella terza fila, lontano dal mio banco, la voce del primo amore che dal mio cuore non vuole uscire. Sarò felice, ma io sono convinta che
ci si innamora solo al tempo della scuola. Ci si innamora solo al tempo della scuola.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con la professoressa Barbara Zarà. Ma è vero che ci si innamora solo ai tempi della scuola?
Ma no, non è detto, tra noi no, anzi, magari ai tempi della scuola ce ne sono tanti di amori, poi successivamente uno magari si innamora meno, ma può anche essere invece che dopo si trovi il vero amore, ecco.
Il professor Franco Francesco scrive: se ci sono scuole, leggo tra la rete, mi domanda se ci sono scuole a Cantù. Penso di sì, ma io non continuo a non capire l'ironia e la satira che c'è dietro. Sì, gli ascoltatori non dell'angolo della scuola ma di Stile Italiano, l'altra trasmissione, capiscono. A Cantù, ma credo abbia 5.000 abitanti, una scuola ci sarà a Cantù, penso.
Diciamo che le scuole sono state molto ridimensionate nei piccoli paesini, per esempio siamo in Piemonte, dove con il dimensionamento scolastico molti paesini rischiano o comunque sono rimasti senza la scuola elementare, per esempio, e quindi i bambini devono percorrere magari parecchi chilometri per poter arrivare alle scuole e dell'obbligo, quindi non è detto, ecco, dipende.
Gli stati generali che state ancora organizzando in un'altra città?
Sì, in realtà nel mese di aprile sono stati organizzati a Verona e adesso abbiamo proposito di scendere un po' più a sud, anche per evitare agli insegnanti del sud di fare tantissimi chilometri, e quindi l'idea è quella di riproporli a Latina. Siamo in contatto con un gruppo di Latina, molto bravi, molto preparati, cercheremo di organizzarli là, ma la cosa che a me preme di più e molti di noi è quello di poter riuscire a fare una delle giornate direttamente in Parlamento, e quindi riuscire a proporre questa idea di scuola vista dal basso, vista dagli insegnanti, e non una scuola che invece si fa nelle poltrone e dei politici di interessi, ma per le cose che servono al paese. E la cittadinanza che deve riuscire a capire quale scuola è meglio. E quindi noi abbiamo questo obiettivo, portare gli stati generali in Parlamento.
Mi dicevi mentre andava il brano musicale, disponibilissimo io le radio, cercheremo di fare diretta su 9 radio contemporaneamente.
Benissimo, noi vogliamo proprio che questo appuntamento in particolare, proprio perché saremo insomma a Latina, sia un appuntamento nel quale possano prendere parte tutti. Abbiamo avuto grossissime difficoltà quando li abbiamo proposti a Torino, perché abbiamo lanciato una conferenza stampa e non è venuto nessuno. Anche da Roma i parlamentari hanno avuto difficoltà, e infatti molti avrebbero voluto partecipare partecipare, ma non erano al corrente. Quindi,
ma io ne ero al corrente, parlo e rispondo anche a Luca Frangella, ci sono stati dei malintesi, ma poi ci siamo capiti. Io purtroppo, ecco, potete contare su di me per dirette radio, ma trasmetto dallo studio. Purtroppo per ragioni di salute non mi sposto da Milano, ho difficoltà.
No, non ti preoccupare, noi comunque andremo anche in diretta streaming, come sempre succede per questi eventi del movimento. Però appunto è molto importante secondo me il lavoro che si fa prima, perché io vorrei che veramente tutti quelli interessati a partecipare, cioè noi non interessano i boss, i big, anzi nei tavoli di lavoro i parlamentari e i senatori si sono messi a lavorare esattamente come un altro cittadino, loro sono cittadini in Parlamento, non sono persone diverse da noi, quindi abbiamo abolito i palchi, non c'è il microfono, tutti lavoriamo allo stesso livello, ognuno ha il diritto di dire la sua e di essere presa in considerazione in ogni caso, ecco. Quindi l'importante è che arrivino molti cittadini e non solo insegnanti, ma anche studenti, genitori, che partecipino veramente a questa visione nuova di scuola.
Io rispondo per me, so che c'è democrazia, appunto non sono venuto perché ho problemi deambulatori, riesco solo ad andare a scuola e tornare e basta, e sarei magari anche venuto come sono stato a Genova, mi devono sorreggere in piedi tre persone. Poi c'è un'altra cosa che devi dire?
Degli Stati Generali a Milano.
Ah, ci sono gli Stati Generali a Milano?
Sì, non sappiamo ancora quando, ma in primavera sicuramente.
Beh, a Milano credo di poter... No, ci sono a Milano.
A Milano verrai, no?
Sì, quello sì, ma come insegnante, come giornalista o come comico?
Sì, tu.
Come comico, io preferisco fare
okay,
il comico.
Dai, ci manca il comico.
Ma prima di parlare degli Stati Generali di Milano in primavera, contatterò Paola Macchi con il professor Franco Francesco e con altri docenti di Milano. Parliamo degli Stati Generali che si svolgeranno nelle prossime settimane a Latina, ma prima ci ascoltiamo un brano musicale. E preannuncio che a stile italiano, bello questo scambio, gli ascoltatori dell'Angolo della Scuola ascoltano Stile Italiano, che è la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Faccio parlare i cantanti. Pensa anche Gino Paoli, che è serio, sono riuscito a farlo ridere.
Bene.
Avremo ospite di Stile Italiano Orietta Berti con una canzone che già diceva tutto. Questa canzone è strana e ci sono dei doppi sensi, poi l'ho capito anch'io, sessuali, ma dice finché la barca va lasciala andare, cioè anche sensi politici. Ironica, avevo un fidanzato di Cantù, ma quello poi è partito per la Cina e da allora non l'ho visto più. Una cosa del genere. Orietta Berti, finché la barca va.
Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Sono Orietta Berti.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù.
Voleva arrivare fino in cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare.
Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre di villa, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cantù.
Thank you.
Berlusconi, le riforme per l'inverno tu l'avrai, perché potresti sempre coi magistrati. Aspetta un po', con l'immunità Silvio l'avrai. Mi sembra di sentire Beppe Grillo, che urla e sbraita, tu lo sai. Voleva vincere le elezioni e adesso invece non le vince più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca a fondo va. Continuiamo a governare finché la barca va. Lasciala andare, quanto Re Giorgio viene il campanello suonerà.
E stavamo parlando con Marina Boscaino della Scuola in Rivolta, Barbara, e c'è anche Marika Cassimatis. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e due.
Ciao.
Allora, questi stati generali della scuola.
Stati generali della scuola li proporremo a Latina da sabato 22, domenica 23 a Latina, novembre, e lunedì 24 invece saremo in Parlamento. Diciamo che abbiamo intenzione di proporre questi tavoli di lavoro e un agorà apposta per, insieme diciamo, ai cittadini interessati e gli insegnanti, per trovare un'alternativa alla buona scuola, direi, proposta alternativa.
C'è una speranza, una possibilità secondo te, lo diciamo prima anche con Marina, di bloccare Renzi o no?
La speranza c'è, deriva ovviamente da quanto i cittadini sono intenzionati a crederci e quanto i cittadini si informano su quello che sarà la buona scuola di Renzi. Quindi la partecipazione mi auguro che sia alta a questo evento, e in particolare dovrà poi essere, diciamo, il cittadino dovrà fare attenzione a quello che succederà nei prossimi mesi, anche perché abbiamo già visto cosa è successo con la riforma Gelmini e purtroppo gli effetti si vedono magari anni dopo, come adesso, e quindi il cittadino non è portato a verificare nel momento nel quale avvengono questi cambiamenti, ma se ne accorge troppo tempo dopo, quindi sta un po' a verificare se questa volta invece i cittadini sono pronti a capire che c'è un problema grosso per la scuola, che non riguarda solo gli insegnanti, riguarderà.
Certamente, io posso dare un brevissimo esempio. Oggi parlavo con una collega la quale, totalmente all'oscuro, che cosa parla, tratta la buona scuola. Gli ho parlato dell'organico funzionale e lei cadeva proprio dal pero, e diciamo che questo è un atteggiamento molto diffuso purtroppo nei nostri colleghi, cioè non hanno voglia di capire, di informarsi, e poi si troveranno sulla testa questa tegola, l'organico funzionale su una rete di scuole, e voglio vedere poi che consensi trova, ecco, nel momento pratico in cui si dovrà effettivamente gestire una situazione di questo tipo. Non si è più titolari nella propria scuola, ma si è titolari in un gruppo di scuole estese, non si capisce bene su quale territorio. Ecco. Secondo me sono queste frasette che poi è venuta a chiedermi, ma dimmi, dai, spiegami, no? Sono questi elementi, diciamo, quando toccano il concreto, che poi possono stimolare un'osservazione. Io spero che gli stati generali abbiano un discreto seguito e anche adesione da Genova, insomma, nel nostro piccolo ci stiamo organizzando, siamo, qualche collega viene, quindi siamo ottimisti, ecco, sulla possibilità di intervenire su questa che è la proposta di Renzi.
Le colleghe sono più ottimiste di me, io continuo anch'io a fare battaglie, non so fino a che punto sia poi seguito, e andrei oltre la scuola. Come spiegate, e i sondaggi saranno pilotati, ma indovinano che comunque Matteo Renzi stravincerebbe ancora?
Diciamo che il popolo italiano purtroppo in questo, cioè nella ricerca di un leader, purtroppo sempre così, cioè rimane sempre un popolo non particolarmente efferato, insomma, nella ricerca di una visione democratica, ma cerca sempre solamente il leader che è in bambola, e lui è bravissimo in questo, e anzi direi che ha una punta di cattiveria in più di quello che aveva Berlusconi, quindi forse addirittura piace di più in questo. Il problema è che poi i risvolti si trovano poi tutti i giorni, bisogna sempre capire appunto qual è il tempo di reazione del cittadino, perché a me pare sempre che il tempo di reazione sia molto lungo, troppo lungo.
3 o 4 anni fa io scrissi che Matteo Renzi, e mi beccai di quegli insulti, è un pericolo per la democrazia, che nemmeno Hitler e Mussolini erano così ambiziosi. Mi pare che forse ci ho indovinato.
Sì, ho letto adesso recentemente un articolo di Panza che proprio trattava proprio di questo tema. E quindi diciamo che mi trovo in concordo su questo, e assolutamente lui sta creando una cerchia anche di persone che arrivano con lui da Firenze, che hanno proprio questa idea, cioè di cercare persone leader, e questo in Italia purtroppo è veramente, diciamo, difficile da togliere, ecco.
È di sinistra e tutto.
che disperazione, che delusione sto governar. Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma qualche quattrino domani certo lo troverò. E l'Italia d'oro ricoprirò. Se potessi fare una riforma al mese, senza esagerare, sono certo di cambiare tutto quello che non va. Certo non mi piego, ho le mie pretese. Silvio vuole il tutto, glielo do, ma son convinto un grosso prezzo pagherà. Qualche Pater Nostro, qualche Ave Maria, prego la mattina, ma se dopo non funziona poi bestemmia anche Gesù. Oh, se potessi fare una riforma al mese, l'avrei tutti fregati, che la in tasca che ci bate, e da lei manche di più.
Approfitto della vostra presenza, perché siete culturalmente, politicamente preparate. Come spiegate il fatto sui social network Renzi è odiato, ci sono tante scritte contro Renzi, ma poi finisce come la Democrazia Cristiana, non c'erano i social network, tutti sono contro la Democrazia Cristiana e poi vinceva la Democrazia Cristiana, che io rimpiango, non sono mai stato democristiano, ma è viva la DC rispetto a Renzi.
Diciamo che secondo me è bravissimo a dividere l'opposizione, loro guardano i social network e controllano quali sono le tendenze, cercano una volta di andare verso un gruppo, una volta verso l'altro e poi mettere uno contro l'altro. Per esempio io non sono stata d'accordo, cioè ho poi anche postato il video e ho anche spiegato il perché non sono stata d'accordo con quello che è stato scritto sul blog su Landini, per il semplice fatto che io non stimo particolarmente Landini, però rappresenta una parte dell'opposizione e secondo me l'opposizione oggi deve essere più forte che mai e bisogna cercare di essere uniti, non divisi. La stessa cosa che sta facendo nella buona scuola Renzi, sta mettendo i precari contro gli insegnanti di ruolo, anzi i precari nelle GAE, perché ha promesso loro di mettere in ruolo, contro gli insegnanti di ruolo o chi è fuori dalle GAE. E quindi di conseguenza in realtà sta dividendo, e dividendo proprio riesce a vincere, cioè sta lì proprio la sua forza, ed è la stessa forza che aveva la Democrazia Cristiana. Quindi sta un po' anche noi intelligentemente non farci prendere da questo.
Però la Democrazia Cristiana, non la sto difendendo, non aveva mai sulla scuola pubblica fatto i tagli che hanno fatto questi della Seconda Repubblica e non aveva mai usato il manganello a parte Tambroni, ma lì ci fu una rivolta.
Diciamo che non ha utilizzato questo metodo sulla scuola pubblica perché ancora non aveva visto il marketing che c'è dietro, perché comunque, diciamocelo, come per la sanità la scuola pubblica è un bel bocconcino per quello che riguarda la privatizzazione e quindi in realtà è una questione interessi, di lobby e di marketing che ci sta dietro. E su Manganelli, insomma, diciamo che li faceva utilizzare ad altri, quindi in realtà secondo me era un pochettino più nascosta la cosa, ma comunque il sistema era lo stesso.
L'armatura lucente non è un eroe che tutti sorprende, ma un uomo tra gli uomini spesso stupefacente, che come un uomo capisce gli altri quasi sempre. Non è per lui un gioco di partito, no, ma una partita dell'anima che non ha finito, che va da Merini a Pasolini, da De Gasperi agli U2, hai capito? È un asfaltatore del malessere civile, se che vuole rottamare un'idea che farà brividire. Non ci resta che piangere sopra quelle iniziative, dice lui su Twitter, tutte negative. E vive in un mondo politico bastardo, è il portatore di un sogno che si è già infranto, come Lennon porta idee ogni tanto, che poi rifonda e spara tutte a random. Sostanza, come Pinocchio nel paese dei balocchi, stizzo l'occhio sul tuo credere malocchi, stavolti Matteo, hai fatto il botto,
non farà mettere l'Italia in ginocchio, no. Per alcuni un menestrello, per altri un trovatore, un sogno per alcuni o gli incubi dottore. Chiamarlo nemico, ma amico, ti dico, hai capito? Hai capito? Se lo sostieni sei mito, ma tua persona di carattere questo è soldato. Se tu invece smettila di piangere non se n'è andato. Se combatte da una vita questa battaglia, il suo motto per la vita, coraggio Italia.
Barbara Maricca, le opposizioni, lo dicevi prima Barbara. Allora, intanto io non capisco, forse capisco più Renzi, questi del Partito Democratico, i vari Civati ed altri, Cuperlo, ma cosa continuano a stare in questo Partito Democratico se non gli va bene? È tutto il gioco delle parti, gli va bene prendere i soldi dello stipendio da parlamentari del PD? Sembrano all'opposizione questi, ma continuano a starci.
Una falsa opposizione, ecco, no? Diciamo, fa parte comunque anche della strategia di marketing di differenziare il prodotto per ottenere maggiore consenso, no? Cioè, come la multinazionale dei detersivi ha 20.000 marchi, è sempre lo stesso produttore, praticamente è la stessa cosa, no? Sembra che ci sia una pluralità, ma non c'è. Ora, io non voglio adesso esprimermi su il PD, Civati e chi altro, eh. Io più che altro mi preoccupo degli elettori, cioè di quegli elettori che effettivamente hanno una coscienza democratica, no? Ma non vogliono vedere, diciamo, la realtà, ecco. E poi in contrapposizione quello che è veramente l'essenza del movimento, perché poi magari è vero che i media poi sparano sempre Beppe Grillo mentre sta urlando eccetera, ma in realtà i contenuti del movimento sono ben altri.
Ecco, i contenuti sono giusti. Io approfitto della vostra presenza, lo sapete, io do una lettura totalmente diversa, non è Grillo ma sono molti attivisti, un'immagine distorta, oddio, in parte hanno ragione, ma non sono tutti così, noi non siamo i movimentisti doc, l'immagine del movimentista è vista come quello che non ha mai lavorato, che non ha mai fatto niente dalla mattina alla sera, un fallito che urla nelle piazze, non è proprio così, però purtroppo facciamo autocritica, queste persone rovinano delle idee buone e un lavoro buono, anzi direi ottimo, come quello svolto da quelli del gruppo scuola.
Secondo me bisognerebbe proprio mettere i riflettori su quello che c'è di buono, di qualitativamente alto.
Io sto cercando di farlo, però la stampa, sì, i media di regime mettono in risalto la parte negativa.
Ma sai, mi insegni tu che sei giornalista, no? Che fa più notizia, fa vendere più un giornale quando, non so, il padrone morde il cane del cane che ha morso il padrone, ecco, no? Per dire, cioè il sensazionalistico, vanno a cercare la cosa proprio di urto e la normalità non fa notizia, o quantomeno forse non abbiamo dei canali diretti, però io credo che gli stati generali della scuola siano un'ottima occasione, anzi dovremmo cercare di creare proprio maggiore attenzione anche tramite la tua trasmissione, ecco.
Torniamo agli stati generali, Barbara, programma?
Sì, allora il programma è sabato pomeriggio, apertura del convegno verso le 17 e chiusura verso le 20, sono avviati 12 tavoli tematici che parlano in modo, diciamo, proprio specifico delle varie tematiche che poi sono presenti nella Buona Scuola di Renzi. Sono le tematiche che comunque avevamo già iniziato ad affrontare nell'incontro di Torino e quello di Verona. Per domenica mattina proseguiranno i lavori dei tavoli e invece il pomeriggio è prevista una agorà con apertura anche ai cittadini di Latina, chi non ha potuto partecipare ai tavoli di lavoro. E invece lunedì ci trasferiamo a Roma, appunto nella Sala Tattarella, per parlare di quelli che sono stati i risultati dei tavoli di lavoro e consegnare tutto ai parlamentari. I parlamentari del Movimento, insieme anche ai vari assessori, i consiglieri regionali, saranno comunque presenti anche sabato e domenica ai tavoli di lavoro. E quindi insieme cercheremo di lavorare ad una effettiva, diciamo, ad una effettiva revisione della scuola, non online come è stato fatto da Renzi con la Buona Scuola, per la quale oltretutto mi sento di dirlo perché alcuni che conosco hanno partecipato a questa kermesse, diciamo, online, non sono stati inseriti tutti quelli che sono stati commenti, ma sono stati messi a campione solo alcuni dei commenti e peraltro quelli più potenti. quindi assolutamente qui sarà tutto davvero, cioè ogni cittadino potrà venire a lavorare su un tavolo nel quale si sente preparato e dare un proprio contributo.
Io vi auguro buon lavoro e ci risentiamo poi a Stati Generali finiti e faremo un bilancio.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.